File 7, pagina 47. Parenti, vicinanti e bambini. Le proprietà erano estremamente frammentarie a Ayrton. Le terre, i pascoli, i boschi, le case, a volte le stanze, erano divise tra più famiglie. I confini erano molto importanti, ma solo i proprietari riuscivano a districarsi in quell'intrico di pietre e legno, in quel paese di 3.000 abitanti, dai 3 o 4 cognomi in tutto. Eravamo tutti imparentati. I cognomi dei miei bisnonni da parte della famiglia paterna erano Della Putta, e Della Putta da parte della mamma erano Philippine e Philippine. Il paese era un mondo a sé, un borgo chiuso, fino al disastro del Vaillant. I cognomi per tutti erano Della Putta, Philippine e Corona. Dopo il 9 ottobre 1963 la comunità si è dispersa, ma prima di allora le case avevano i soprannomi che portavano le famiglie che le abitavano: chi dei Fromai, chi dei Botiro, chi dei Geremia. Chi andava a Erto per trovare un Philippine felice o una Corona Maria senza la data di nascita e il soprannome non riusciva a rintracciarli, perché la gente era molta e i cognomi pochi. Ciò che identificava una persona erano il soprannome e l'albero genealogico. A Erto ci conoscevamo tutti fin da bambini. Da piccolo avevo due amici preferiti, Antonio e Beppino. Eravamo tutti e tre di San Martino, coetanei e vicini di casa. Avevo una decina di amici anche a Erto, ma con Antonio e Beppino sono cresciuto. Condividevamo i cortili, i boschi e i prati attorno alle nostre case. Così l'amicizia infantile è cresciuta con noi, fino a quando siamo divenuti adulti. A 5 anni non ci lasciavano muovere di casa, ma quando siamo diventati grandicelli facevamo di tanto in tanto le nostre incursioni a Erto per fare qualche dispetto. Poi da giovinotti scendevamo assieme in bicicletta a Lungarone, a Pieve di Cadore o a Belluno per andare al cinema. Da bambini, quando non lavoravamo al seguito delle famiglie, andavamo assieme in strada a giocare. Si giocava con i Kaiser, ci costruivamo delle palline con diversi materiali, alcune le ricavavamo modellando la terracotta con la quale facevano i mattoni refrattari e quindi mettendole ad asciugare al sole, altre le costruivamo in marmo, ci procuravamo un pezzetto di pietra, lavoravamo il grezzo con il martelletto e poi lo rifinivamo con la keu, la pietra con cui si limava la falce e che consumava persino il marmo rosso di Erto. Utilizzando degli stampini di varie misure ottenevamo con grande pazienza e attenzione una pallina rossa o bianca a seconda della qualità del marmo, bella, liscia e del peso giusto per essere tirata con precisione e accompagnarsi verso i migliori risultati nelle nostre partite. Le biglie in marmo erano ricercate, i bambini ladri te le rubavano. I bambini delle famiglie ricche invece acquistavano le Kaiser già pronte in terracotta, dipinte di tutti i colori e a volte con impresse belle immagini. Ottenute le nostre palline, facevamo dei buchi sulla strada, poi con il dito le spingevamo, cercando di mandarle in buca. Chi ci riusciva vinceva un Kaiser. Nota: gioco dagli balutis o dagli stinkis, ovvero gioco delle biglie. Per una descrizione del gioco come praticato in Friuli si rimanda a Lavaroni Diego, Sarini Daniela, Dizionario dei giochi popolari in Friuli, edizioni KV, Udine 1999. Fine della nota. Io mi divertivo tanto a giocare alla mata e al pindol. Si appoggiava a terra un pezzetto di legno di forma conica, lo si colpiva con un bastone in nocciolo, lanciandolo in aria, e quando era mezz'aria bisognava colpirlo nuovamente e lanciarlo il più lontano possibile. I più bravi lo lanciavano di 20 metri. Ogni volta che prendevi al pindol e lo mandavi più lontano degli altri, guadagnavi un punto. Nota: gioco di gruppo. Può essere paragonato al moderno baseball. Per giocare al pindol occorre una mazza della lunghezza di 50-80 cm e un oggetto da lancio. Il pindol, costituito da un pezzo di legno lungo 10 cm circa, con estremità appuntite, giocano due squadre, una all'attacco e l'altra in difesa. Sul terreno si tracciano due linee parallele alla distanza di 3 metri circa l'una dall'altra. A metà della linea interna rispetto agli attaccanti si poggia il pindol. Il ruolo degli attaccanti è lanciare il pindol oltre la linea esterna il più lontano possibile. Il lancio del pindol avviene da terra. Con un primo colpo lo si alza in aria, con un secondo colpo, battuto a mezz'aria, si cerca di lanciarlo il più lontano possibile. Per una descrizione puntuale delle regole di gioco, Lavaroni-Sciarrini, Dizionario dei giochi popolari in Friuli. Giocavamo anche con la corda e il cerchio. Nota: quarde e cerchi, si rimanda a Lavaroni-Sciarrini. Se gli adulti non erano accorti, i primi cerchi che sparivano dalle case erano quelli della botte, poi quelli delle ruote, e via via qualsiasi cerchio fosse rintracciabile. Qualcuno giocava con un pezzo di ferro piegato e saldato dal fabbro. Quando non avevamo proprio niente con cui giocare, disegnavamo con il bastone dei quadri per terra, che a quei tempi non c'era l'asfalto sulle strade, ma a terriccio o fanghiglia, e saltavamo da un quadro all'altro, con due piedi, con un piede, con le mani sulle ginocchia, facendo la ruota avanti e indietro, di una casella alla volta, poi di due in due, di tre in tre, e in qualsiasi altro modo pensassimo fosse possibile o impossibile saltare. I giochi che inventavamo erano decine, ma il passatempo principale dei bambini era sempre il piattaun, nascondino. Uno di noi contava fino a 10 o fino a 20, e nel frattempo gli altri si scapicollavano a nascondersi per tutto il paese. Bambini sui fienili, dietro gli angoli delle case, sugli alberi, tra le mele, dietro le porte, tra le pecore, e non ci bastava. Giocavamo perfino con le pozzanghere d'acqua. Se c'era una pozzanghera d'acqua era nostra. Si buttava dentro il sasso per vedere chi schizzava l'acqua più lontano. Boscadeur e Charbonner alla Pineda. Io e mio fratello Giuseppe siamo rimasti a San Martino fino al 1930, quando i nostri genitori sono andati ad abitare a Postumia e hanno portato noi piccoli al borgo della Pineda. I miei genitori erano intraprendenti, avevano affrontato la nuova via dei traffici lungo il confine italo-slavo fin da giovani, prima che io e mio fratello nascessimo. Avevano affaticato, avevano risparmiato, erano stati attenti mercanti. Nel 1930 finalmente la sorte era cambiata. Erano riusciti ad aprire un negozietto a Postumia, proprio vicino al confine con la Jugoslavia. Allora anche la mia mamma se n'era andata da Erto per raggiungere il mio papà, per lavorare assieme a lui e rendere più stabile la nuova impresa. Dovendo risiedere a Postumia entrambi durante tutto l'anno, non hanno voluto affidare me e mio fratello alle cure di nonna Rachele. Non si fidavano a lasciare due bambini con una donna sola, così ci hanno portati dai nonni materni che abitavano in Pineda. Ora il borgo della Pineda non esiste più, perché se l'è portato via la frana il 9 ottobre 1963 assieme ai miei zii e ai miei cugini, prima che l'acqua divorasse buona parte della Pineda, le case erano un brulichio. Pineda, Prada e Saveda erano borgate dove le famiglie avevano la posta. I nonni materni avevano tanti figli, ne avevano ben 14, e i Fasevin al Boscader e Charbonner facevano il boscaiolo e il carbonaio, ovvero tagliavano legname e producevano carbone di legna. Alla Pineda, con 14 figli più me e mio fratello, gli zii avevano un grande affare. Eravamo d'aiuto per il lavoro, ma una ventina di bocche da sfamare sono molte. Per mettere qualcosa accanto alla polenta, andavamo a caccia degli uccellini con la balestra, oppure con gli archetti. Nota: per una descrizione puntuale dei metodi di caccia tradizionale, Salvini Giuliano, Bier Rolando, Le cacce del brivido, mezzi e sistemi di caccia e cattura nel passato, Tradizioni venatorie italiane, tipografia, litografia Mazzoli, Maniago, 1997. Mio zio e mia zia mettevano gli archetti con lo spago, costruiti con i rami dell'ares, l'aris decidua, o del nocciolo. Appoggiavano un pezzetto di legno proprio in bilico sopra un altro e dall'altra parte fissavano lo spago. Quando l'uccellino si posava su questo legno, rimaneva intrappolato, perché il legnetto, se veniva appena sfiorato, scattava e rompeva le zampe del volatile. Io seguivo sempre lo zio quando andava a porre e a controllare le trappole. Quando trovavamo la preda, si cenava con polenta e uccellini. Speciale, quello che mangiavo da bambino, con la fame che avevo, era tutto speciale, anche la polenta secca. Al seguito degli zii, io e mio fratello stavamo divenendo esperti conoscitori della montagna. Battevamo raduri e boschi in cerca di cibo e per lavoro. Raccoglievamo erbe, radicchio, ortiche e fava cornisa, Silene vulgaris, lo sciopetin per fare il minestrone, poi il dente di leone, Taraxacum officinale, il lavaz, che si dava prevalentemente ai maiali, ma unito alle altre erbe lo mangiavamo anche noi. Nella minestra di ortiche cuocevamo solo le foglie della pianta, con la radice e con il gambo facevano un decotto per depurare. Usavamo fare il decotto anche con il radicchio vecchio e troppo duro. Facevano cure di 15 giorni bevendo quell'acqua amara e mangiando le foglie a parte. Le verdure crude e insalata non venivano condite con olio. L'olio non è un nostro prodotto, perché gli ulivi non crescono in montagna. Per condire i cibi usavano il lardo, le frizze, aggiungevano l'aceto nella casera, la casseruola ancora calda, e mescolavano il tutto aglio e cipolla abbondanti. Nei boschi raccoglievamo cibo a ceste, lenga vascia, bromboi, noccioline, una pianta simile all'edera ma molto più fine, che cresceva alta e faceva un fiore rosso quando era grande. Spesso si raccoglieva il dente di leone e se ne metteva un pezzo in bocca crudo. Poi i fiori di quella pianta, che contiene una goccia di miele all'interno, Lamium purpureum. Più che di ogni altra pianta, noi eravamo ghiotti della liquirizia del faggio, una piantina simile alla felce, attaccata al muschio che cresce sul faggio, ma anche sull'arice. La staccavamo e ne mangiavamo solo la radice, tenendola in bocca ore e ore, senza che perdesse il suo sapore. Oltre alle piante, raccoglievamo la frutta. Quanta frutta c'è nei boschi per chi li conosce, fragole, mirtilli, lamponi, i grigiui simili al mirtillo, ma di colore rosso-rosato, poi l'uva spina, il river rosso, i pelmes, che crescono su un albero simile al ciliegio, ma dal fusto più imponente, che produce fruttini a grappoli come l'uva, poi la rosa canina, il frutto pieno di piccoli semi che cresce sull'albero con gli spini. Da qualche albero raccoglievamo anche 10 kg di frutta. Tutto questo cibo era importante per noi e faceva parte della nostra alimentazione quotidiana, a fianco dei prodotti dell'allevamento e della nostra misera agricoltura montana. I lavori richiesti alla Pineda erano estremamente faticosi, fisicamente estenuanti, ma ciò che più tormenta il lavoratore è l'arsura. Mio nonno ci aveva insegnato un rimedio per la sete in montagna. Ci procuravamo un rametto di nocciolo, toglievamo la corteccia, infilavamo il bastone scortecciato in un formicaio di montagna, non di formiche rosse, ma di quelle grandi e nere, formica rufa, che costruiscono formicai alti. Le formiche si arrampicano e lasciano sopra il legno un liquido. Quel liquido è dissetante e ha un gusto simile all'aranciata, leggermente più agro, tendente al limone. Scuotevamo il ramo dalle formiche e succhiavamo il liquido. In famiglia si raccontava che quel succo fosse stato utile in Africa a mio zio, il fratello della mamma, per non morire di sete quando l'avevano mandato in guerra in Etiopia nel 1935. Nei prati si raccoglievano le sciosele, Arianta arbustorum, i piccoli gusci leggermente allungati delle lumache morte. Schiacciato il guscio all'interno si trovava una goccia di una sostanza gialla, dolce quasi come il miele. Poi si raccoglievano lumache, rane vive, rana temporaria. Più di qualcuno se le mangiava crude. C'era anche chi mangiava pure le sciosele crude, perché dicevano che facevano bene allo stomaco. Uno di questi era il fratello del mio amico di San Martino. Una volta ho voluto imitarlo e ne ho messa anch'io una in bocca, ma quando ho sentito il viscido che mi legava la lingua non sono riuscito ad andare oltre. Nei torrenti abbondanti nel luogo dove sono cresciuto andavamo a pescare pesciolini con la rete di canapa oppure con il sacco di juta delle patate. Catturavamo i gamberi, infilavamo dentro il buco nella terra in cui si nascondono uno stecchino per stuzzicarli, e quando uscivano, perché disturbati, li catturavamo. Andavamo nei prati per cercare i nidi del moscone. Bombus confronta con Dreon Paoletti, The Wild Food. Nella cultura contadina e montanara friulana l'alimentazione veniva abitualmente integrata con una ricca varietà di piante, animali, insetti. Studi recenti di etnobiologia hanno rivelato che i bambini in Friuli, Erto e Casso, Tramonti di Sopra e di Sotto, Cimolais, Polcenigo, Vivaro, Arba, ricercavano e mangiavano quali le cornie, parti di lepidotteri, l'ingluvie di falene, zigaena, contenenti elevate quantità di zuccheri. Si tratta della prima testimonianza in Europa di tradizioni culinarie riguardanti insetti. Un mucchio di materiale grande come il nido degli uccelli nascosto tra il fieno. Lo aprivamo e raccoglievamo tra le mani un miele il doppio più buono di quello delle api, ne ricavavamo un bicchiere. Quando si andava nei prati a falciare, spesso vedevamo questo moscone nero con il ventre giallo più corto e più robusto degli altri, che ronzava e girava tutt'attorno. Allora gli zii seguivano il volo con lo sguardo, fermavano lo sfalcio e con gli attrezzi in mano ci avvertivano: fate attenzione che c'è il moscone, non disturbatelo lavorando, non dobbiamo farlo morire, che dobbiamo mangiare il miele. Quando ho avuto 7 anni ho abbandonato questa vita di montagna per andare a Postumia. Nel 1932 il negozietto sul confine tra Italia e Jugoslavia era avviato. Sono arrivati i nostri genitori a prenderci e abbiamo lasciato la Pineda ed Erto con i suoi boschi, le sue pietre rosa e le sue sciase di montanari. Siamo partiti da Longarone in treno. Io, mio fratello, la mamma, la nonna Rachele, mio papà ha approfittato del viaggio per sbrigare i suoi affari di lavoro, ci ha seguiti sulla sua bicicletta pesante con il portapacchi carico di mercanzia, come usavano i Kramars. Pagina 56.